Allora, ieri avevamo finito con quell'accenno di quell'inno, no? Che penso che sia dell'innario del monastero trappista di Vittor Chiaro. Dice, ora, dato che tu, Signore, sei venuto, ora, ogni uomo è un volto tuo e noi contempliamo la tua gloria. Allora, noi possiamo abbinare, ed è la parte che vorrei descrivere oggi e forse anche un po' domani, se lui è venuto vuol dire che si è abbassato. Si è abbassato in forza della gloria dell'amore, che si scopre solo abbassandosi. Allora, l'abbassarsi vuol dire in pratica togliere ogni impedimento allo splendore dell'amore. Ecco, io vorrei, no, applicare questo movimento di discesa, no, quindi dell'abbassarsi per vedere splendere la gloria dell'amore, applicato alla preghiera. Fondamentalmente per due ragioni. La prima che formulerei con questa domanda, cioè perché i nostri sforzi nella lotta contro il male, no? Per vincere i vizi, guadagnare le virtù, perché i nostri sforzi spesso non ci fanno gustare i frutti sperati? Cioè alla fine noi non godiamo, cioè alla fine non troviamo quello per cui eravamo partiti a cercare. Eppure ci siamo sforzati, abbiamo cercato, no, di sforzarci. Allora, questa domanda è quella che più o meno mostra come noi spesso, senza accorgerci, facciamo valere proprio i nostri sforzi, non l'apertura di cuore a cui alludono i nostri sforzi. Cioè è come se noi alla fine... È come se noi facciamo leva su di noi per poter ottenere. Questo modo di agire non fa gustare nulla. E non è così raro, eh? Cioè noi siamo piuttosto dentro questa modalità. Poi spiego perché. E questa sarebbe la prima ragione. Quindi vuol dire, noi dovremmo rimparare a che gli sforzi vanno orientati nel modo giusto. Se no, non portano frutto. La seconda ragione la deduco dalla festa di Cristo Re che abbiamo celebrato domenica, quando viene proclamato, Gesù lo dice, no, davanti a Ponzio Pilato, il mio regno non è di questo mondo. Allora, provate ad applicare questa frase a tutto il cammino spirituale. Se il mio regno non è di questo mondo e noi siamo chiamati a gustare di questo regno, perché lo cerchiamo a partire dai nostri meriti che sono di questo mondo? Allora, la riflessione, no, che viene da fare è: se il suo regno non è di questo mondo, però si esprime in questo mondo, allora vuol dire che quella gloria dell'amore che noi cerchiamo sulla base dei nostri meriti, che sono di questo mondo, e quindi non possiamo scoprirlo, si esprime in questo mondo. Quindi è l'amore che noi dobbiamo imparare, di cui dobbiamo imparare a vedere la gloria, ma dentro questo mondo. Applicato alla preghiera vuol dire dentro tutta quella miriade di sensazioni, rivendicazioni, invidia, gelosia, mettete tutto quello che volete, proprio dentro questo noi dobbiamo imparare a scoprire la gloria dell'amore. Noi facciamo una sforza, prima devo sistemare la mia invidia e poi godrò, prima devo sistemare la mia irosità e poi, ecco, non funziona così. Allora, la riflessione che a me è venuta da fare, no, in modo prepotente, è proprio nella contrapposizione tra la verità è il potere. Pilato rappresenta il potere. Gesù rappresenta la verità. La verità non è di questo mondo, perché si esprime come gloria dell'amore. Questo mondo invece si muove, ma adesso non pensate alla terra, pensate a quello che c'è dentro di noi. Cioè noi ci esprimiamo mondanamente perché abbiamo sempre bisogno di far valere un nostro potere. Pensate per esempio al senso di importanza. Quando uno ti schiaccia i piedi, ti pesta i piedi, non è chissà quale tipo di offesa, è che noi non contiamo, perché se contassimo l'altro non osa. Allora, ogni forma che noi abbiniamo al peccato deriva dall'esercizio di un potere. In quanto esercitiamo il potere non c'è la verità. Quindi la verità è lo splendore dell'amore, no? Questa verità risplenderà proprio nell'esercizio del potere senza subirlo, cioè senza partecipare a questo, diciamo, chiamiamola questa dimensione del potere, no? E questo, no, si vede molto bene nella preghiera. Tutti voi, penso che non, è una cosa molto nota, no? Tutta la tradizione parla di attenzione, vigilanza, sobrietà, no? L'immagine che c'è dietro tutti questi avvertimenti è molto semplice, però spesso noi la dimentichiamo. Vale a dire, l'immagine è quella legata al contrario di quello che vive un ubriaco. Un ubriaco, come dire, non vede niente distintamente e barcolla. O sta in piedi però, non cade. Però non vede niente distintamente e barcolla. Allora, il contrario dell'essere ubriaco è la sobrietà, è l'attenzione, la vigilanza. Allora, sarebbe da interpretare così. C'è una dimensione nel nostro sforzarci di seguire la via di Dio, quindi di praticare la virtù e di combattere il male. C'è una dimensione che non appartiene a questo mondo. Ed è la dimensione che, con un termine, diciamo, teologico, si può chiamare la dimensione pneumatica, che non è né la dimensione psicologica, né la dimensione mentale, nella dimensione emotiva, quella pneumatica. Vale a dire, il nostro sforzo, se è collegato all'azione dello Spirito Santo dentro di noi, fa arrivare al frutto. Se non è collegato a questo, per quanti sforzi si fa, non è che non si ottiene niente, ma non si gode. Cioè non si arriva a quel frutto, soprattutto gli occhi non sono puliti per vedere la gloria dell'amore, soprattutto di vedere la gloria splendere sul volto di un uomo che è cattivo. Allora, l'importante, e questo sarebbe come dire, quel processo di purificazione che avviene con le lacrime, con il pentimento, l'importante è aprirci a quella sinergia con la potenza dello Spirito. Fondamentalmente si tratta sempre di un andare oltre se stessi, perché quel se stesso mondano è collegato al potere, all'esercizio di un potere, all'ottenere importanza, all'essere riconosciuti. Tutto questo mondo si riferisce a un ego che appartiene a questo mondo. Appartenendo a questo mondo non potrà vedere il regno, cioè non potrà godere della gloria del regno, che poi è lo splendore dell'amore, no? Allora, se noi consideriamo questo processo, ma si può chiamare in generale, no, di purificazione, cioè noi partiamo da un cuore ingarbugliato sotto ogni aspetto, e quindi per poter, come dire, no, arrivare all'obiettivo, diciamo così, che noi ci prefiggiamo, va come purificato. Non va coartato, non va calpestato, ma solo purificato. Questo processo di purificazione ha un movimento, diciamo, ha una direzione di movimento assolutamente particolare. Ed è quella che normalmente noi disattendiamo. Allora, il movimento, o meglio, la direzione del movimento è caratterizzata così, dal centro alla periferia, non contrario, non dalla periferia al centro. Per farvi un esempio, io faccio atti di collera e sono esteriori. Se io curo la collera come atto esteriore, dico, non devo fare questo atto, posso anche riuscire, ma il cuore non è ancora purificato. Posso impedirmi l'atto, ma il cuore non è purificato. E voler passare dal... Io purifico tanto gli atti per arrivare al cuore, non è, diciamo, come si dice, non è... dirimente, ma non mi viene il termine, cioè non funziona, non, bisogna fare al contrario. Ed è quello che per tutti i padri, no, hanno sempre detto, purificare i pensieri per arrivare alle azioni. Allora, i peccati diretti bisogna subito non farli, ma tutte quelle azioni interiori che sono collegate ai peccati diretti sono ancora periferia, sono ancora l'esterno, e noi dobbiamo invece entrare nel centro, cioè nel cuore, all'interno. Tra l'altro è solo lì che si può godere il frutto, all'esterno non si gode. Io posso fare tutto bene e non godere un tubo, e allora cosa serve, no? Oppure tipo, no, arrivare alle radici del cuore, non solo evitare il male. Aprirsi all'amore di Dio e non semplicemente per desiderare il premio celeste. Oppure, si può dire con un'espressione, no? Toccare il regno e non semplicemente conquistare la virtù. Ecco, questo movimento è caratteristico del mistero della preghiera. E la preghiera è quella che accompagna la direzione di questo movimento di purificazione dal centro alla periferia. In pratica si tratta di questo movimento. Se tu non dai spazio all'uomo interiore, l'uomo esteriore non si purifica. Se tu non dai spazio all'uomo nuovo, l'uomo vecchio comanda sempre. Ecco, normalmente, ripeto, noi non teniamo conto di questo movimento. In parte perché come dire, l'evidenza è che la prima cosa da fare è quella di non fare peccati. Ma il non fare peccati non comporta la purificazione del cuore in automatico. E se il cuore non è purificato, potrai arrivare a fare ancora più peccati. Quindi è vero che la prima cura è di non fare peccati, ma non è la cura essenziale. La cura essenziale è quella di partire dal cuore perché si apra e informi di quello che il cuore scopre l'uomo esteriore. Con le immagini, è l'uomo nuovo che mangia l'uomo vecchio. Non è, se no avviene che l'uomo vecchio la fa sempre da padrona. Poi lo puoi tenere controllato, puoi fare in modo, no, che, insomma, che non debordi, però resta sempre l'uomo vecchio. E fin tanto che resta l'uomo vecchio, il cuore non gode. E è una legge comune della psicologia umana: sul lungo percorso, se il cuore non gode mai, lascerà tutto. Mi sono domandato su che cosa io posso fondare questa percezione, che è della grande tradizione, no? Però è anche un'acquisizione che vedo proprio nell'esperienza della vita, no? E secondo me come dire, il fondamento più, quindi quello più diretto, è quello che dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 4, ai versetti 10-13. Il testo dice così: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. E poi continuano: e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi, Egli ci ha donato il suo Spirito. Dovete partire dal fondo di questa frase per capire quello che c'è prima. Se non ci fosse il fondo della frase e voi vi limitaste a se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, quel dobbiamo ricade su una questione di merito. Se si ricade lì, non si ottiene quello che si cerca. Invece, la forza del ragionamento sta all'inizio: Dio ci ha amati per primi. Quindi vuol dire che il suo amore non dipende da alcun merito nostro. Non c'è nessuna precondizione per accogliere il suo amore. E poi sulla fine, perché se il cuore dell'uomo non si muove sotto l'azione dello Spirito, ricade continuamente in questo tipo un ideale, un merito, alla fine un far valere un piccolo potere. Allora, quel ci ha donato il suo Spirito è che noi accettiamo, e nella preghiera questo risulta ancora più evidente, che noi accettiamo l'abbassamento, perché la gloria poi dell'amore si possa esprimere. E non so se voi avete notato, quando si parla negli Atti degli Apostoli, quando si parla di Spirito Santo, cioè non è proprio tutti i passi, ma la stragrande maggioranza dei passi è collegato allo Spirito e alla letizia. E la letizia è collegata alla persecuzione. È strano questo. Però se voi collegate, se c'è persecuzione, l'uomo non può fare, non può basarsi su un suo potere. La letizia non viene dal fatto che tu sei capace di resistere, ma viene dalla condizione che ti permette di resistere. Quella condizione non è data da te, tu l'hai accolta. Allora, la presenza dello Spirito è quella che ci immette in quel movimento, no, di abbassamento del Figlio per arrivare, per mostrare, no, per manifestare lo splendore dell'amore, che è il titolo di gloria e di Dio e dell'uomo e del Signore Gesù e del suo discepolo. Allora, la disposizione spirituale, questo resta poi importante come discernimento pratico, la disposizione spirituale è quella che apre ogni sforzo, quindi non che parte dal proprio sforzo, ma apre ogni sforzo, ogni impegno, ogni anelito all'esperienza di quell'amore. E la preghiera è lo strumento ideale per darci l'accesso a quell'esperienza. Ma perché? Perché quando io prego, per quanto io mi appoggi sui miei meriti, per dire che io faccio, io rispondo, io chiedo, ma basandomi su di me, nella preghiera, se è sincera, mi rendo conto che Dio mi ha già preceduto. Io sono già accolto. Allora, questa, la coscienza del dono ricevuto è molto più forte di quello che io posso dare. Più è forte la coscienza del dono ricevuto e più mi implica in quel movimento di abbassamento, perché io ho conosciuto l'amore di Dio nel vederlo abbassarsi. Allora, se questo è sincero, automaticamente più io sono legato a questo Signore che si è abbassato, io per star legato a Lui, con Lui mi abbasso. E se mi abbasso, ottengo la gloria che Lui ha mostrato. Perché per noi, almeno penso, se io esprimo così, sentite resistenza, no? Dovrebbe essere una cosa affascinante. Ma poi quando penso che quella gloria è venuta nel suo massimo splendore sulla croce, è un momento. Cioè, uno, no? Cioè, noi prendiamo distanza perché è come se intuiamo vagamente che c'è da perdere qualcosa. Ecco, questo attaccamento a perdere qualcosa è non mollare il potere. Perché l'uomo vecchio si confonde con il potere nel darsi importanza. Se l'uomo vecchio si toglie ogni potere, si annulla, non resta niente. Allora, l'uomo vecchio teme, però l'uomo vecchio può accettare che l'uomo nuovo cresca. Allora, man mano che l'uomo nuovo cresce, allora l'uomo vecchio, diciamo, si accoda. Ed è l'uomo vecchio a essere inglobato. Allora, tutto questo movimento è quello che avviene nella preghiera man mano che noi, diciamo, no, domandiamo di seguire il Signore dove Lui ci porta, e in effetti ci porta a questo abbassamento per poter godere, manifestare l'amore di Dio, no? Non so se voi avete mai riflettuto, dunque, ci sono due passaggi nevralgici nei racconti del Vangelo per intuire queste cose. Allora, uno sono le tre tentazioni che subisse Gesù nel deserto. E notate la collocazione, lui subisce le tentazioni dopo che il testo ha detto che lui è ripieno dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che lo porta nelle tentazioni. Ma lui non è che ha bisogno di purificarsi, però ha bisogno di, diciamo così, sposare in tutta unità la realizzazione del compito Messia, conquistare gli uomini, con la modalità stessa di Dio. Quindi senza esercitare alcun potere. E questo è il primo nucleo, diciamo. E poi ci sono i famosi tre annunci della passione, che sono tutti seguiti da una ammonizione specifica. Le tre ammonizioni che seguono gli annunci della passione sono le ammonizioni che regolano questo processo di purificazione del cuore. Se voi tenete conto di queste due cose, avete proprio, come dire, indicata proprio la via maestra, no? Per poter stare in questo movimento e arrivare a godere il frutto. Adesso io non voglio trattare questo, ma vi faccio solo rilevare un particolare della terza tentazione, quando il diavolo lo pone su un alto monte e gli mostra tutti i regni della terra. E poi gli dice: tutto questo, no, sarà tuo, se tu prostrato mi adorerai. Qual è la differenza dell'agire del diavolo nelle tre tentazioni? Le prime due, il diavolo dice esattamente quella frase che viene riportata e le orecchie la sentono: di a queste pietre che diventano, buttati giù, no? Quello che noi non riusciamo a cogliere è che la terza tentazione non è più diretta. Non c'è la frase detta alle orecchie, è l'intuizione del cuore, è una cosa segreta. È il nascondimento che il diavolo ha dietro quello che noi diremmo l'angelo di luce. Vale a dire, quando mostra i regni non è una cosa cattiva, diventa cattiva se è collegata a questa, a questo suggerimento, che però non è espresso, è segreto, ed è per questo che noi cadiamo nelle tentazioni come gli occhi sempre, perché è segreto, non è una cosa diretta. Questa cosa segreta naturalmente il cuore di Gesù lo coglie subito e quindi manda a quel paese il diavolo, nel senso che l'adorazione è solo a Dio. Ma la difficoltà nasce dal fatto che il suggerimento non è diretto, è nascosto, è segreto. Se il cuore non percepisce questo, va come un allocco. Soltanto dopo si rende conto che è entrato in un altro regno. Cioè, praticamente fa la parte, entra nella parte del diavolo. Ma la cosa resta segreta. Allora, questa dimensione segreta è quella che si deve imparare a intuire, a percepire nella preghiera. È quella dimensione segreta che deriva dal principe di questo mondo, quindi che parla all'uomo vecchio, ma ammantato, in modo che tu non te ne renda conto subito. Tu potresti benissimo desiderare di conquistare il mondo con l'idea di servire il tuo Dio tranquillamente. Poi, una volta che tu ti metti in questa cosa, ti rendi conto dopo che gli effetti sono tutti negativi, perché non hai colto questa dimensione segreta. A me sembra una caratteristica proprio speciale del racconto del Vangelo, della terza tentazione, colta così. Quindi è la terza tentazione nel senso che riassume l'insieme. Allora, prima pone Gesù in confronto delle persone, degli altri, a questo, ma questo, come dire, a queste pietre che diventano pane, no? E l'altro del buttarsi giù. Invece questa è completamente segreta. E questa segretezza è quello che ci maturcilia, è quello che alla fine più si stringe e più soffochiamo. Allora, il modo per far emergere la malizia di questa segretezza, che corrisponde poi alla purificazione del cuore, è quello di far valere che anche le cose belle, e più sono belle e più potremmo addirittura subire più facilmente la tentazione, anche le cose belle possono essere fatte in ragione di noi stessi e non in ragione dell'obbedienza a Dio, dell'obbedienza all'amore di Dio per... Al fondo, la tentazione più potente, nel senso che lascerebbe poi le macerie nel nostro cuore, è collegata al fatto che tutto ci appare bello, tutto ci appare affascinante, no? E dimentichiamo che quell'affascinante non è legato al fatto di avere i regni, che sono sempre di questo mondo, ma di cercare il regno, che non è di questo mondo. È solo questo che custodisce il cuore poi pulito, nel senso che quello che davvero desidera, cioè godere dell'amore e dello splendore dell'amore, finalmente lo può godere, ma lo può godere se rinuncia a quella cosa. Al fondo rinuncia a ogni tipo di potere, rinuncia all'essere mondano. È quello che Gesù dice a Pietro, no? Dopo che l'ha confessato e lui ha rivelato, no? la sua passione, stammi dietro. Cioè, in fondo vuol dire, non ho bisogno di suggeritori, ho solo bisogno di, come dire, di persone che seguendo facciano splendere nel mondo quel regno che non è di questo mondo, ma proprio perché non è di questo mondo nessuno lo può mortificare. come dire, questa realtà applicata alla preghiera corrisponde a quel movimento che dicevo prima, no? Dal centro alla periferia, ma fondamentalmente resta collegata all'umiltà della mente portata nel cuore. Ma sottolineate umiltà della mente. E quando nell'antichità, no, si parla del mistero della discesa della mente nel cuore, del pregare con la mente nel cuore, no? Non si parla semplicemente di pregare con la mente e con il cuore, che noi abbiamo interpretato con come dire, la nostra razionalità, intelletto e anche con i nostri sentimenti, che è un modo sentimentale di leggere l'esperienza cristiana. Invece è semplicemente che si vuol dire che la mente con il cuore, ma questo con è la mente nel cuore, ma questo processo non è più dell'uomo vecchio, è dell'uomo nuovo. Tanto che quando uno poi legge, no, gli inviti del Vangelo, rinnega te stesso, no? Non si tratta di un atto rinunciatario, ma è un atto creativo. Vale a dire, la forza di questo rinnega te stesso è fai spazio a qualcosa che direttamente viene da Dio, ti ingloba e fa la tua fioritura. E fa la fioritura della tua umanità. Cioè, fai spazio. Ora, questo fare spazio è completamente avulso da ogni concezione di merito. Invece, quando io tengo ancora il merito, ho fatto, non è che noi lo pensiamo direttamente, però facciamo valere, no? Se io tengo al merito, praticamente la mia mente prevale sul cuore. Non è la mente nel cuore. Invece occorre portare la mente nel cuore dove la mente non ha più potere, ma conserva tutta la sua energia. L'energia che noi diciamo di intelligenza non è che va, come dire, va calpestata, ma è l'energia di intelligenza, non del potere. Allora, quando la mente e il cuore stanno insieme, in particolare la mente nel cuore, allora vuol dire che tutto quello spirito, diciamo, mondano, l'essere legato all'uomo vecchio si perde e viene messo in risalto l'uomo nuovo. E l'uomo nuovo è quello che è sotto l'azione dello Spirito Santo. Ma l'azione dello Spirito Santo è di guidare all'abbassamento perché più o meno di questo si tratta. Allora, potrei definire più o meno così, no? La purità, perché poi alla fine io sto solo commentando questo, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, e la porta per arrivare lì è beati coloro che piangono, no? Il pentimento. Allora, la purità di cui parlano i padri non ha a che fare con una sottrazione, che io mi tolgo qualcosa, ma ha a che fare con, una, a me piace dire così, no, con una rinnovata vitalità. Al fondo la purificazione del cuore è ridare vitalità al cuore. Quindi non è che tu vali perché vuoi purificare, nel senso che alla fine è ancora un merito, ma è collegata al fatto che la purificazione consiste nel ridare vitalità al cuore, cioè ridare quella vita piena. Io vi ho portato la vita e voglio che sia abbondante. Abbondante vuol dire che niente di quello che c'è in questo mondo la può mortificare. E questa vita abbondante in questo mondo si esprime. Vale a dire, se non c'è niente in questo mondo che la può mortificare, vuol dire che tutto quello che succede in questo mondo può essere illuminato, come dire, portato, trasfigurato da questa cosa. E alla fine è come dire, è un ritornare alle radici vitali del cuore. È una cosa strana. Allora, da un punto di vista, diciamo, psicologico grezzo, noi non abbiamo assolutamente la sensazione che noi siamo amati. Cioè la vita è troppo complicata, ci sono sempre tante ferite, tante fatiche da fare, la vita è complicata. Quindi noi, da un punto di vista così di psicologia, dico grezza, ma non so come chiamarlo. Invece, da un punto di vista spirituale, non c'è niente di più immediato di questa sensazione di essere amati. Però per arrivare lì, tu devi proprio lasciare l'uomo vecchio. Quindi il coraggio non è quello di arrivare all'uomo nuovo, è quello di lasciare l'uomo vecchio. L'uomo nuovo c'è già. È che non gli permettiamo di crescere. Allora, tutto questo, diciamo, lavorio di purificazione, no? Di pentimento, è di permettere a questo uomo nuovo, la cui sensazione di fondo è quello proprio di essere amato, è la percezione, no? Del essere fatto a immagine e somiglianza di Dio, però diretta, non semplicemente pensata, no? Non c'è lo sforzo di io devo sforzarmi di sentirmi amato, non si può. Se tu accedi lì, automaticamente viene questo. Se viene questo, allora tutto il modo di considerare la vita, le persone, gli eventi, cambia. E sarebbe il mistero della preghiera che trasfigura la realtà del mondo. Questo... Comunque l'aspetto, secondo me, diciamo, da tenere presente, al di là di questi collegamenti che ho cercato di fare, è la direzione del movimento. Non fermate, cioè non muovetevi dalla periferia al centro, muovetevi dal centro alla periferia, che nei termini spirituali vorrebbe dire dal profondo all'esteriore, no? Oppure dall'intimo all'esterno, che è sempre la stessa cosa, dire intimo, dire profondo, dire alto, è la stessa cosa, anche, oppure dire segreto, no? Indica sempre la stessa realtà. La percezione chiara è che siccome la purificazione è lasciare ogni tipo di potere, quindi anche lasciare ogni tipo di merito. Più noi lasciamo, sarebbe come dire molla sta presa, molla la presa, no? Più noi lasciamo la presa su noi stessi, sulle cose, e più questo emerge e, come dire, fa fiorire tutto. Allora, da questo punto di vista, il mistero della preghiera che si muove in questa prospettiva è quello che ti fa capire come il pentimento è la via più radicale per la carità. Ma questo lo vedremo un pomeriggio.
I preannunci della